Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Amici e amiche che mi ascoltate, vi saluto. Siamo giunti alla 50ª puntata, Aulularia di Plauto, parte seconda. Prima di passare alla parte seconda, vorrei dire due parole sugli allestimenti delle commedie nell'età repubblicana. Ci si potrebbe chiedere come e soprattutto dove avessero luogo nell'antica Roma le rappresentazioni teatrali. All'epoca di Plauto, parliamo della fine del III secolo e degli inizi del II, non esistevano teatri stabili in pietra. Gli spettacoli venivano allestiti nelle strutture temporanee in legno, di cui purtroppo non ci è pervenuta alcuna immagine. Inoltre non si sa nulla dei costumi, se non che gli attori indossavano il pallium, un mantello corto di foggia greca, da cui appunto il nome della commedia latina, detta pagliata, in quanto modellata su quella greca, la cosiddetta commedia nuova per la precisione. Non si sa nulla delle maschere con cui verosimilmente gli attori si coprivano il volto, e non si hanno neppure notizie sugli stili di recitazione. Gli attori recitavano i versi a memoria, rispettando il ritmo della metrica latina, che in Plauto, nelle parti recitate, chiamate de verbia, è per lo più impostata sul senario giambico e sul settenario trocaico. Impostate su altri ritmi erano le parti cantate, i cantica, che si accompagnavano al suono del flauto. Il linguaggio della commedia plautina è il sermo familiaris di Roma, quello di una buona conversazione quotidiana, semplice, ma elegante e pulita. Sulla purezza del linguaggio di Plauto, già gli antichi e fra essi per primo il grammatico Elio Stilone erano concordi nel sostenere che se le muse avessero voluto parlare in latino, lo avrebbero fatto nella lingua di Plauto. Ma passiamo ora alla presentazione della seconda parte dell'Aulularia. Dedichiamoci prima di tutto a Megadoro, che nella puntata precedente, per seguire la vicenda della pentola, avevamo lasciato piuttosto in disparte. Megadoro è al colmo della soddisfazione. È riuscito a farsi promettere in sposa una fanciulla virtuosa e povera, che essendo appunto povera, dipenderà interamente da lui. Gli sarà sicuramente sottomessa, e non avrà né grizzoli per la testa né assurde pretese. A questo punto Plauto fa recitare a Megadoro un pregevole soliloquio sui vantaggi che comporta una moglie povera rispetto ad una uxor dotata. Vale la pena di ascoltarlo perché è un interessante spaccato dei costumi e delle usanze della società romana di quel tempo.
Ho raccontato a molti amici la mia idea circa questa sistemazione. Parlano tutti bene della figlia di Euclione. Dicono che ho agito saggiamente, seguendo una buona ispirazione. A parer mio, se anche gli altri ricchi seguissero l'esempio di sposare una donna povera e senza dote, Ah, ci sarebbe più concordia fra i cittadini. Noi saremmo meno bersagliati dall'invidia di quanto non siamo. Le mogli si guarderebbero molto di più dal comportarsi male e in più avremmo meno spese di quante ne abbiamo ora. Questa sarebbe la cosa migliore per la maggior parte della gente. La contesterebbero solo pochi avari alla cui avidità e insaziabilità non v'è legge che possa porre limite, né calzolaio che possa prendere la misura. Se poi qualcuno ponesse la domanda: «E allora, con chi si sposeranno le giovani ricche e fornite di dote se si dà questo diritto alle povere?» Ma sposino chi vogliono, purché la dote non le accompagni. Se così fosse, curerebbero di più la loro morale e la porterebbero in dote invece di quella che portano adesso. Io vorrei fare in modo che i muli, che costano di più dei cavalli, fossero più a buon mercato dei ronzini gallici. Nessuna moglie direbbe più: «Ti ho portato una dote molto maggiore delle tue sostanze, quindi è giusto che abbia porpora, oro, servitù, muli, mulattieri, schiavi che mi accompagnino e che portino agli amici i miei saluti e carrozze per andare a spasso». Ora, dovunque tu vada, vedi più veicoli da carico per le vie della città di quando vai in campagna. E ancora non è niente in confronto al momento in cui i fornitori ti portano il conto. Eccoli: il lavandaio, quello che fa i ricami, il gioielliere, quello che lavora la lana, quelli che trafficano in frange, indumenti, quelli che li tingono in rosso, in viola, in giallo, quelli che fanno le tuniche con le maniche lunghe, i profumieri, i venditori di biancheria, quelli che forniscono scarpe e quelli che le aggiustano seduti al desco, e quelli che fanno i sandali o pianelle e quelli che fabbricano tessuti di color malva. E vengono a battere cassa i lavandai, e non sono da meno i sarti. Ecco quelli che producono fasce per il seno e cinture. Questi pensi di averli liquidati? Se ne vanno, ma ne vengono altri mille, e intanto nell'atrio aspettano con le borse aperte. Ah, quelli che decorano gli orli delle vesti e quelli che costruiscono i cofanetti per i gioielli vengono introdotti, vengono pagati, e anche con questi pensi che sia finita. Quando ecco che ti arrivano quelli che tingono le vesti di color zafferano, o qualche altro creditore accanito che ti tormenta pretendendo denaro. Ah! Nella seconda parte della commedia si affacciano alla ribalta nuovi personaggi, tra cui il servo di Liconide. Ricordiamo che Liconide è il giovane amante della figlia di Euclione, nipote di Megadoro, che si presenta al pubblico come servo fedele, anzi fedelissimo, un salvagente per il padrone innamorato, pronto ad aiutarlo a restare a galla e ad impedirgli di andare a fondo come piombo. Purtroppo, per il suo padrone, le cose si sono messe male. La fanciulla che egli ama, figlia di quel poveraccio di Euclione, è stata promessa in sposa al ricco Megadoro, quello che abita lì, e che tra l'altro è lo zio del suo stesso padrone. Ora lui, il servo fedele, è stato incaricato di seguire, non visto, gli eventi per riferire al padrone innamorato quanto succede nella casa dell'uno e nella casa dell'altro. Capita di lì il vecchio Euclione, e sicuro di essere solo, si rivolge a voce alta alla dea Fede. «Oh, Fede, Sta attenta a non essere tu a indicare a qualcuno che qui c'è il mio oro. Per parte mia, non ho paura che lo si trovi. Tale è la cura con cui l'ho nascosto. Farebbe proprio una buona preda per Polluce chi scoprisse la pentola piena d'oro. Ma ti prego, Fede, fa che ciò non avvenga. Ora vado a lavarmi per il rito, per non causare ritardo. Così, quando mio genero verrà a prendere mia figlia, potrà portarsela subito a casa. Oh, Fede, ti ripeto la raccomandazione. Fa che la mia pentola resti intatta finché la porterò via. Ho affidato l'oro alla tua protezione. Si trova nel tuo sacro bosco, nel tuo santuario.
Il servo di Liconide, che ha sentito tutto, esulta. Con la sua agile corsa precederà il vecchio nel sacro bosco di Silvano, salirà su un albero e da lì osserverà dove verrà sotterrata la pentola. Detto fatto. Fra la scena della partenza del servo per il bosco di Silvano e quella del suo ritorno con in mano la pentola del tesoro, intercorre un certo lasso di tempo che Plauto riempie con l'inserimento di un breve episodio, quello dell'incontro di Liconide con sua madre Eunomia. Il giovane supplica la madre di intercedere per lui presso lo zio Megadoro, affinché gli conceda di sposare la fanciulla. E proprio mentre i due stanno parlando, Fedra, questo è il nome della figlia di Euglione, lancia un urlo da dietro le quinte. È giunto il suo momento. Ecco, madre mia, una dimostrazione per te più che convincente. Ascolta, grida, sta partorendo. Questo parto giunge a proposito. Eunomia non avrà difficoltà a convincere suo fratello a desistere dallo sposare la madre di un suo nipotino. E a Liconide, per così dire, la strada è ora spianata. Deve solamente vedersela con il futuro suocero, con il vecchio Euclione, che proprio in quel momento se ne viene in preda alla disperazione, brancolando come un cieco e urlando come un pazzo. Liconide, che ignora la storia della pentola, pensa che il vecchio abbia scoperto la vergogna di sua figlia e gli va incontro per confessargli la propria colpa e chiedergli perdono. Il dialogo con il vecchio procede sulla lama di un equivoco. Liconide crede che il vecchio parli della figlia, mentre in realtà parla della pentola. Ascoltiamoli.
Quali colpe ho mai commesso contro di te, ragazzo? Perché tu mi facessi questo e mandassi in rovina me e i miei figli. Ma fu un Dio che mi spinse, fu lui che mi attirò verso di lei. E come? Ammetto di aver peccato e di essermi reso colpevole, e proprio per questo sono venuto a pregarti di volermi perdonare con magnanimità. Ma come hai avuto il coraggio di toccare quel che non era tuo? Che ci vuoi fare? È successo e non si può tornare indietro. Credo che siano stati gli dèi a volerlo. Se no, non sarebbe certo accaduto. So io quel che vogliono gli dèi, che io ti faccia crepare in catene a casa mia. Ma non dire così. Allora, perché hai allungato le mani su ciò che era mio? Ma l'ho fatto in preda al vino e spinto dall'amore. Sfrontatissimo individuo! Hai il coraggio di presentarti a me con questi discorsi, spudorato! Se tu avessi il diritto di giustificarti per un tal fatto, allora potremmo in pieno giorno rubare i gioielli delle matrone e poi, nel caso fossimo arrestati, scusarci col dire di essere stati ubriachi e in preda a un raptus erotico. Scuse troppo a buon mercato il vino e l'amore, se a un innamorato ubriaco si consente di fare impunemente ciò che gli pare.
Ma tutt'altro, per questo sono qui, spontaneamente, a supplicarti di perdonare la mia colpevole debolezza.
Non mi garbano affatto quelli che prima fanno il male e poi chiedono scusa. Sapevi benissimo che non era tua, non dovevi toccarla.
Ma dal momento che ho avuto questo ardire, non adduco pretesti per evitare di possederla in esclusiva.
Tu vorresti averla contro la mia volontà?
Non la voglio senza il tuo consenso, ma penso che sia bene che sia mia. Anzi, sarai tu stesso ormai a riconoscere, Euclione, che è il caso che sia mia.
Se non mi riporti...
Oh, bella, che cosa dovrei riportarti?
Quello che mi hai sottratto. E se non lo fai subito per Ercole, ti porterò davanti al pretore e ti intenterò causa.
Rubarti? Qualcosa? Io? Ma da dove? E di che cosa si tratta?
Giove ti sia propizio, tanto quanto è vero che tu non lo sai.
Ma lo saprò quando mi avrai detto che cosa cerchi.
Te lo dico. La pentola piena d'oro cerco, che tu hai confessato di avermi rubato.
Ma non mi sono mai sognato di dirlo, né di farlo.
Adesso dici di no?
E dico di no e poi no. Non so e non ho mai saputo niente del tuo oro e di questa pentola di cui parli.
Parlo di quella che hai rubato dal sacro bosco di Silvano. Avanti, riportamela. Farò così. Te ne darò la metà. Anche se per me tu sei un ladro, non ti creerò delle noie. Va dunque e riportamela.
Ma tu sei matto. Come fai a darmi del ladro? Io pensavo, Euclione, che tu fossi al corrente di un'altra cosa che mi riguarda. È una cosa molto importante di cui ti voglio parlare con calma, se hai tempo.
Rispondimi con assoluta lealtà. Non sei stato tu a rubarmi quell'oro?
Ma te l'assicuro.
E non sai nemmeno chi è stato a farlo?
No, ti garantisco anche questo.
E se verrai a sapere chi l'ha rubato, lo denuncerai a me?
Ma senz'altro.
E non ne vorrai per te una parte da colui che ora l'ha nelle mani? E non aiuterai il ladro dandogli ricetto?
Ma sta tranquillo.
E se vieni meno a queste promesse?
Ma possa il grande Giove infliggermi la punizione che vuole.
Basta così. Adesso puoi parlarmi di quello che desideri.
Nel caso che tu non sappia da che famiglia provengo, ti informo che Megadoro, che tu conosci, è mio zio. Mio padre si chiamava Antimaco, io mi chiamo Liconide e mia madre è Eunomia.
Conosco la tua famiglia, ma tu Che vuoi? È questo che mi interessa.
Tu hai una figlia?
Certo, è lì in casa.
Mi par di sapere che tu l'abbia promessa a mio zio.
Sei stato esattamente informato.
Bene, mio zio mi ha dato l'incarico di annunziarti che rinuncia all'impegno.
Ah, si ritira quando tutto è pronto per le nozze. Che gli dèi e le dee mortali di tutto l'Olimpo lo rovinino. È per colpa sua che oggi ho perso tanto oro. Disgraziato, infelice che sono.
Fatti coraggio, di una formula augurale, che la cosa per te e per tua figlia vada a finir bene. Così vogliano gli dèi. Ripetilo.
Così vogliano gli dèi.
E gli dèi siano propizi anche a me. Ora ascoltami. Non c'è uomo che quando ha commesso una colpa sia così meschino da non vergognarsene e da non volersi scusare. Ora io ti supplico, Euclione, di perdonarmi se io ho commesso senza pensarci una colpa nei tuoi confronti e in quelli di tua figlia. E ti chiedo di darmela in moglie, secondo la legge. Ti confesso di aver usato violenza a tua figlia durante la festa notturna di Cerere, quando ero in preda al vino e giovanilmente eccitato.
Ahimè! Che mai questa porcheria?
Ma perché ti lamenti quando io ti ho reso nonno nel momento stesso delle nozze di tua figlia? Se non lo sai, tua figlia ha partorito alla fine del nono mese. Fai i conti. Così mio zio l'ha ripudiata per aiutarmi. Entra in casa e controlla se le cose stanno come dico io.
Oh, sono del tutto finito. Disgrazie su disgrazie e ancora disgrazie. Un cumulo immenso. Entrerò in casa per vedere che cosa c'è di vero in tutto questo.
E così siamo giunti alla fine, quando tutto si ricompone nel modo giusto. Il giovane sposa la fanciulla che ha reso madre e il servo, in cambio della libertà, restituisce al vecchio Euclione la pentola d'oro che gli ha sottratto. La traduzione della Ulularia dal latino è di Giovanna Faranda. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do l'appuntamento per la prossima settimana.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.